Buonasera, nostri ascoltatori e followers. Stasera siamo col professor Adriano Giannola, notissimo studioso, economista, presidente dello Svimez, conosciuto internazionalmente per la sua competenza. E vogliamo parlare dei Trump, dei tassi che il presidente americano Trump vuole e intende introdurre, è già introdotto in parte. Professore, quali sono i potenziali effetti economici dei dazi proposti da Trump sulle economie europee, italiane in particolare, e sulla crescita globale?
Gli effetti, diciamo molto schematicamente, ovviamente, determinano in funzione dei dazi applicati una riduzione della, come dire, dalla capacità di vendita di chi subisce il dazio, perché vuol dire che il prezzo che verrà praticato poi è maggiore, eccetera eccetera. Quindi d'altra parte è anche vero che chi impone dazi alle importazioni delle merci, cioè un dazio che gli Stati Uniti pongono a una merce italiana, che fa quindi aumentare il prezzo e quindi ridurre la domanda della merce italiana e quindi le esportazioni di merci italiane, è anche vero che questo non è che sia una cosa indolore anche per chi pone il dazio, perché determina comunque una tensione inflazionistica, perché comunque io vendo a prezzi più elevati merci che bene o male continueranno ad essere consumate in quel paese, anche se non nella misura di prima. Se poi i dazi sono generalizzati, l'inflazione è molto più significativa, il che per altri versi è un obiettivo paradossalmente del presidente americano, perché vuole ridurre il deficit commerciale che gli Stati Uniti hanno verso i paesi europei, in particolare rispetto all'Italia, il deficit legato soprattutto o in gran parte a beni alimentari, che sono diventati un oggetto, come dire, molto apprezzato, i formaggi, i salumi e così via. Quindi la potenzialità di ridurre le importazioni è abbastanza elevata, perché in effetti sono beni non indispensabili, non dico che sono beni di lusso, però sono beni di un certo livello di benessere e possono essere sostituiti, anzi possono incentivare quello che si chiama l'Italian sounding, cioè l'imitazione del prodotto italiano, che è già amplissimo proprio, e quindi ci può penalizzare anche a lungo termine, nel senso che anche una volta tolto il dazio, se c'è un bene succedaneo più o meno accettabile, quello subentra, non dico che sostituisca quello originale, ma certo subentra.
Certo.
E noi su questo in Europa abbiamo lottato parecchio, in Europa, penso un po' se poi nel resto del mondo succede una cosa così. E poi anche altri settori, la meccanica fine e così, ma questo è legato più a come noi siamo nella catena del valore delle merci che vengono rese più care attraverso i dazi. Se si pongono i dazi solo sulle automobili molto forti, noi magari smettiamo di produrre automobili, ma siamo molto noti e essenziali per tante componenti, non so, della Volkswagen, delle macchine tedesche, e quindi anche quello ci colpisce nell'ambito della catena del valore, cioè questi sono i pericoli più rilevanti. E la stranezza di Trump è questa sua apparente incertezza su cosa tassare, su cosa mettere i dazi e a chi mettere i dazi, quindi un uso molto politico, quindi una sorta di avvertimento, dicendo poi possiamo anche concordare qualche sconto, quindi è un atteggiamento molto molto ambiguo per molti versi, segno anche che lui sa che può far male all'economia anche del suo paese, e però segno di un'ulteriore cosa, che se c'è questa frenesia di porre dazi soprattutto sull'Europa, quasi come fosse una rivincita, non si capisce. Dice no, l'Europa mi vuole imbrogliare. Dietro c'è questa esigenza molto forte di ridurre il deficit commerciale. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una difficoltà di governo dell'economia degli Stati Uniti. Cioè io vedo questa frenesia e anche questo modo di andare avanti e indietro, di provare una cosa e provare un'altra, come sì una cosa strana che sconvolge l'ordine mondiale, ma anche come una indiretta confessione di una grande difficoltà degli Stati Uniti a, come dire, proseguire su un'economia normale. Cioè, se noi abbiamo un debito pubblico enorme, gli Stati Uniti, come noto, hanno un debito pubblico molto più grande del nostro, e probabilmente mentre noi siamo un moscerino nel mondo,
certo.
E loro sono un elefante. E quando questo elefante si finanzia all'estero con il debito pubblico, e guarda caso i titoli di Stato americano soprattutto ce li hanno i cinesi, si sta mettendo con un po' la testa sul patibolo, perché un domani i cinesi possono avere degli effetti che per ora sono tranquillissimi, ovviamente, non guardano forse con soddisfazione questo marasma creato dal buon Trump. Ma un domani potrebbero attaccare il dollaro se cominciano a vendere.
Quindi loro hanno, diciamo, buona parte del debito pubblico americano è stato comprato dalla
cinese. Perché c'è un grande deficit. Cioè, allora hanno costruito la Cina avanzata, perché le multinazionali americane, la Apple, così, hanno costruito i telefonini.
Anche lo stesso Elon Musk.
Tutto in Cina, quel che dimostrando una scarsa saggezza, a mio avviso, molto profitto hanno avuto molto, e hanno costruito il loro antagonista mondiale. Cioè, chi l'ha costruita? La Cina, gli Stati Uniti. Cioè, cominciano oggi a venire al pettine. Allora, nel far venire al pettine oggi, Trump, in modo più o meno scomposto, sta lasciando paradossalmente messaggi inquietanti, e contemporaneamente pone un argine a questo problema di fondo, che non voglio dire che sia adesso così drammatico, ma c'è sicuramente, e per porre un argine fa dei comportamenti stranissimi, contratti, ricatti col Messico, abbiamo visto, no?
col Canada.
E poi armi di distrazione di massa, che però non potrebbero essere tanto di distrazione. La Groenlandia, quello è capace di magari metterci una colonia americana che si autoproclama un pezzo della Groenlandia, se la dice, che ne so, è capace di tutto. Di fronte a, credo, difficoltà di fondo che stanno emergendo per gli Stati Uniti. Quindi per noi veramente è un grosso problema, perché ci siamo sempre abituati a degli Stati Uniti cooperativi, ma molto anche assertivi, che ci impongono delle cose, ma in qualche modo razionalmente. Ora a noi appare un comportamento abbastanza irrazionale. Quando andiamo a capire che dietro questa irrazionalità c'è una saggezza di costrizione, cioè vincoli che si stanno stringendo, e allora lì c'è da stare molto preoccupati, perché una crisi finanziaria scatenata, non so, sul dollaro, perché i cinesi decidono di scatenarla, gli indiani si mettono e fanno una valuta che a loro serve, e quindi il mondo non è più, non commercia più in dollari, ma si spacca a commerciare in dollari, in yen, che ne so, e allora diventano relazioni anche pericolose. A quel punto c'è in fondo una situazione, non dico di quiete, di armonia, ma di un certo ordine, sia pure con speculazioni finanziarie più o meno accettabili, ma sicuramente ben chiare e evidenti, e si istituisce un mondo in cui ogni giorno può succedere qualcosa, e questo impone a noi in effetti di avere un'identità, chiamiamola europea, almeno per le cose che si governano a livello globale, perché sennò siamo travolti.
Quindi i paesi che subiscono questi dazi, secondo lei, come, quindi l'Europa, ma non solo, come dovrebbero reagire? Quale sarebbe il miglior modo?
Mettendo altri dazi, non c'è grande scelta.
Beh, l'Italia in particolare è più conveniente che
l'Italia in particolare potrà cercare di, adesso muove tutto il mistero gaudioso, è se la Meloni riesce o non riesce. Trump della Meloni credo che gli sta simpatica, ma certo non la scambia con facendo un dispetto alla Cina, ecco, diciamo. Quindi Meloni potrà aiutarci magari per i Ravanelli eccetera eccetera, qualcosa otterremo. Ma quindi noi saremo coinvolti, probabilmente si è detto Germania e Italia sono tra i più esposti, sì, perché sono quelli che più esportano, il problema è quello, l'elasticità all'esportazione rispetto al prezzo per i nostri beni alimentari potrebbe essere un po' pesante, nel senso che invece del parmigiano gli americani il vino cominceranno a sostituire con quello californiano, tutte queste cose. Ma anche per la Germania, non so, magari la Germania ha prodotti che sono più essenziali e non sostituibili oggi negli Stati Uniti, però più o meno io penso che noi ne subiremo una cosa, e se la subiamo dobbiamo reagire, non è che possiamo accomodarci semplicemente. Ci sarà un agreement, io penso, tra gentiluomini, per cui invece del 20% saranno il 10%, l'8%, magari con la promessa che tra due anni, se il riequilibrio si dimostrerà, noi torneremo a una situazione più normale, però noi dobbiamo reagire, non è che possiamo dire aspettiamo due anni e vediamo il danno.
Sì, quindi non è d'accordo con questa politica di non rispondere ai dazi, con nuovi dazi, alimentare questa guerra come sostengono i politici del governo italiano, in contrasto a quello che dichiara invece il governo francese e la Presidente de von der Leyen.
Rispondere con altri dazi è anche un modo di dire noi siamo europei e aumentiamo, speriamo, il commercio tra di noi, cioè quello che non vendiamo più all'America perché l'America gli costa troppo, noi senza dazi lo vendiamo e la stessa cosa dovrebbero fare i francesi, noi non vendiamo più lo champagne negli Stati Uniti perché no, gli costa troppo, e allora lo champagne cerchiamo di venderlo agli italiani e in cambio ci compriamo un po' più di prosecco, cioè si aggiustano reciprocamente quello che viene a mancare, certo non potrà essere totale, però potrà incrementare il commercio intraeuropeo, e noi siamo il mercato più ricco del mondo da questo punto di vista. Quindi se gli americani ci fanno pagare di più non so che cosa, noi diciamo me lo compro dai tedeschi a un prezzo più basso, i tedeschi hanno non vendo più agli Stati Uniti, cercherò di calmierare il mio prezzo per venderlo all'Italia. Cioè, e questo dovrebbe costruire un sistema, un network diciamo più solido indotto da questa esigenza americana, dicendo educatamente che è un'esigenza loro, e se invece lo fanno per dispetto alla fine rischiano anche di stare peggio di prima, insomma,
che dovrebbe esserci effetti inflazionistici
nel consumatore americano. Si è visto anche questa incertezza, non ha fatto cadere del 2% le previsioni del PIL di un trimestre, l'inflazione un po' riprende, la banca centrale non ha abbassato i tassi, è una classica situazione di austerità annunciata, e che per gli Stati Uniti non è una cosa, da noi è quasi un'abitudine, ogni tanto ci arriva la botta dell'austerità.
Però non è...
E noi a una disoccupazione del 10% nel mezzogiorno non ci facciamo quasi caso, gli Stati Uniti ci fanno caso.
Professore, mi scusi, ma questi dazi sono in linea con le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio? Quali potrebbero essere le conseguenze legali?
Le conseguenze sono lo smantellamento di queste organizzazioni internazionali, perlomeno non tanto lo smantellamento, ma le non compliance con le regole, per cui l'organizzazione magari dirà tu hai fatto, non è... E Trump ha già detto che lui non gliene importa niente, cioè la giustizia ha già detto che non ha neanche sottoscritto.
Quindi diciamo veramente
uscirà anche dall'ONU, se continua così, però non lo farà perché lui ha il diritto di veto, e uscire da una cosa che bene o male ha un significato politico, morale e anche operativo, in cui tu hai il diritto di veto. Sarebbe suicida, insomma, posso capire che puoi chiedere all'ONU, ai membri di pagare le tasse per finanziare l'ONU, cosa che effettivamente gli Stati Uniti credo pagano più di quello che in teoria si dovrebbero pagare, come la NATO, insomma, avendo un potere difficile che rinunciano
a quel potere,
che distruggono quello, tanto più che poi il primo segretario delle Nazioni la fece Wilson dopo la prima guerra mondiale ed era un vanto americano, quindi andare anche, mettersi anche in questa situazione di distruzione.
Se ho capito bene il suo ragionamento, la politica di tanti dazi in realtà è una dimostrazione di debolezza più che di forza,
di grande debolezza.
In qualche maniera ha a che fare anche con l'organizzazione dei BRICS, dei paesi guidati dalla Cina.
In qualche misura è come se alzassero delle barriere e dire intanto io mi, per quello che posso, mi rendo più, cioè l'isolazionismo, insomma. Quindi dobbiamo, prima l'America, allora comincio a, dov'è che ho il mio maggior deficit? Con l'Europa, vabbè, allora io comincio a tagliare, è molto ambiguo tutto, perché lui non è che dice, non chiarisce i suoi obiettivi, sembra schizofrenico, in realtà questa schizofrenia diventa logica se pensiamo alla situazione del debito americano, del ruolo del dollaro e così via, mentre la Cina sta diventando quello che sta diventando, e perché ora recupera con la Russia? Sembra strano, no? La Russia comunque è sempre stato un avversario.
Infatti, dopo guerra in poi, insomma. Prima con l'Unione Sovietica e poi come
dopo quando è crollato il comunismo, loro hanno grosse responsabilità di come è uscita dal comunismo la Russia, perché l'hanno governata gli americani, di fatto, la privatizzazione, i vari economisti Sachs, questi che i grandi del mainstream, le privatizzazioni, quindi tutti i famosi autocrati sono stati molto
magari
favoriti.
Questo potrebbe essere argomento una prossima intervista, sempre se lei è disponibile.
Lì un ragionamento, insomma, tocca studiarselo un po', ma quel periodo lei deve sapere, questa è una cosa che pochi realizzano, la Russia quando è passata dal regime comunista, il crollo Gorbaciov e tutto quello, al regime, chiamiamolo, di Yeltsin, si ricorda Yeltsin?
Sì, come no.
La Russia ha perso milioni di persone tra suicidi, morti di fame. La Russia è il paese, se lei va a prendere le statistiche, che è crollato dal punto di vista della popolazione nel giro appena dopo, insomma, dal momento in cui c'è stata questa trasformazione. La gente si buttava, cioè è stato un dramma incredibile che ovviamente noi abbiamo rivestito di il mercato che arriva, i monopoli che sono stati privatizzati, ma il dramma, e quindi ci spiega anche una certa rabbia dei russi rispetto al resto del mondo.
Professore, come gli ho detto, io spero di poter di fare magari qualche altra intervista su questo argomento e magari anche sul riarmo dell'Europa, o come viene chiamata adesso la prontezza.
L'unica cosa che vorrei dire sul riarmo in Europa, mi è sembrato, a prescindere da se mi piace o meno, molto intelligente, no, molto, come dire, serio, un articolo di Crosetto, che è il ministro della difesa, che ha detto una cosa molto semplice sul riarmo. Ha detto: guardate, l'Europa non si può riarmare con un esercito comune, perché nei trattati europei c'è scritto espressamente che la difesa è una cosa di spettanza degli stati che aderiscono all'Unione Europea. Quindi l'unica cosa comune che c'è è la NATO. E se ci pensa, la NATO fa le manovre assieme, c'hanno l'esercito della NATO, tutti i paesi partecipano alla NATO, c'è un comando unico più o meno della NATO, normalmente molto legato evidentemente agli Stati Uniti. Quindi il ragionamento, che cosa vuol dire la difesa comune, dovrebbe essere molto chiaramente, come dire, articolato, dicendo: allora cosa vogliamo fare? Vogliamo liquidare la NATO, fare un'altra cosa, o usiamo la NATO anche se gli Stati Uniti non ci vogliono stare, se ne escono, si portano via le bombe, fanno quello che vogliono. Però
anche le 850 trattato, basi nel mondo che hanno gli Stati Uniti, che se vediamo circondano sia la Cina che la Russia.
Quindi, se vogliono disimpegnarsi in Europa, però la NATO resta. Quindi cerchiamo di ragionare così.
Questo magari potremmo fare un'altra
testa. È un ragionamento. Lui correttamente ha detto: ma è inutile che parliamo di difesa comune, perché non la possiamo avere. Possiamo fare i volenterosi, sai che sono rischiosissimi, tra l'altro, queste cose. Mentre la NATO è lì, bene, male, ma
c'è ancora l'articolo 5 che comunque non è che è stato abolito.
L'articolo 5 esiste, quindi
Professore, io un'ultima domanda sui dazi, che questo è l'argomento, ma secondo lei ci saranno conseguenze anche a livello occupazionale in Italia? Sarebbe...
Certo.
Nel sud in particolare pure, per quanto riguarda il sud.
L'agricoltura così, il sud è un po' più esposto rispetto al nord. Però, ripeto, se riusciamo a integrarci di più a livello Unione Europea, e lo stimolo ci sarebbe proprio perché ognuno ha interesse a vendere all'altro quello che non vende più agli Stati Uniti.
Si potrebbe pensare anche al mercato dell'America Latina, della Cina, dell'India.
Sì, a parte il resto del mondo che più o meno, però sai, la Cina non è un paese importatore, è un paese esportatore, quindi se noi non facciamo spazio alla Cina,
è difficile.
La famosa via della seta, no? Gli vendevamo gli aranci, loro li portavano Huawei.
Questo è un altro argomento che con lei potrei parlare per ore, sull'intelligenza artificiale, del colpo del cinese.
Quello è incredibile. Tra l'altro è un colpo a Musk.
Anche gli americani che avevano il monopolio finora.
Quindi dice: guardate, è una cosa semplice, ognuno può usare, siamo più questo l'ha creato gli Stati Uniti, la Cina, hanno fatto loro, e adesso si accorgono di cos'è.
Va bene, professore, la ringrazio tantissimo della chiacchierata, l'intervista. Se lei è disponibile, ci piacerebbe magari chiamarla per parlare di altri argomenti, come il riarmo, la Russia,
vediamo
la Cina, il mondo.
Come evolvono le cose.
Speriamo bene.
Speriamo di poterci ragionare sopra, perché le evoluzioni sono irreversibili.
Va bene, okay. Grazie.
Tante cose. Grazie. Arrivederci.
Vediamo.